Il Signore mi ha messo a cuore oggi di portare una parola, scusate, fa un po' di caldo, di portare una parola che credo sia anche adatta. In questo periodo noi sappiamo che è il carnevale e certamente faremo bene prendere come cristiani, come figli di Dio, posizione. Cosa ne dite? Credo che sia giusto. Il carnevale è considerata la festa dell'allegria per eccellenza. Ci sono molte persone che aspettano proprio questo periodo per dare sfogo in tutta libertà e ciò che in verità magari hanno nel cuore. Questo periodo è una pubblica autorizzazione a dare spazio ai desideri della carne, come suggerisce la stessa parola carne vale. Sono tanti coloro che non vedono nulla di male in questa festa e io spero oggi pomeriggio che non ci sia nessuno in mezzo a noi, cioè non voglio imporre, però al più tardi dopo questo messaggio come cristiani dobbiamo prendere una posizione, però non vorrei che magari ci fosse qualcuno in mezzo a noi che magari avesse anche l'idea, cioè la può anche avere, però diciamo siamo responsabili davanti al Signore, che magari altrettanto vede che il carnevale non c'è niente di male. Molti la considerano come una bella occasione per sfogarsi e divertirsi, secondo il motto che conosciamo molto bene, a carnevale ogni scherzo vale. Io personalmente non sono d'accordo se prendo posizione secondo la parola di Dio. Anche la festa, diciamo, forse è un po' più estrema, Halloween, no? Ci sono molti che non vedono niente di male, vedono solamente un travestimento, un po' di divertimento e che magari se lo fanno i bambini che cosa c'è di male? In realtà dietro questa manifestazione così apparentemente innocua si nasconde una prima superstizione e se noi veniamo a conoscere bene da dove nasce questa festa pagana, c'è vera e propria superstizione e tradizione molto antica. Superstizione e tradizione molto antica, collegata naturalmente ad antichi riti pagani, niente altro che riti pagani. In realtà, dietro questa manifestazione così innocua si nasconde il peccato. Primo, dell'idolatria e il peccato della mondanità, dando spazio, no, alle nostre passioni carnali. Andiamo a vedere un po' il termine. E lo stesso termine carnevale risale alle frasi carni vale dicere. Certamente è un termine latino che significa dire addio alla carne, perché dopo questo pensiero, comincia la Quaresima. Certamente noi di trasfondo cattolico conosciamo molto bene la Quaresima, che sarebbe 40 giorni di penitenza, no? 40 giorni di penitenza che dura fino a Pasqua. Nel Medioevo lo chiamavano, molto interessante, questo non lo sapevo nemmeno io, nel Medioevo lo chiamavano Fasnachat o anche Fesanach, che deriva la parola tedesca Fastnacht e significa festa di pazzia. Questo io personalmente non lo sapevo. Fasenacht, la parola tedesca, Fastnacht, no? Festa festa di pazzia, ed è veramente una festa di pazzia totale. Questo termine venne successivamente rientrepetato quando si aggiunse anche l'idea della, diciamo, del pensiero religioso con carne levare, no? Che a sua volta significa togliere la carne oppure dire addio alla carne. E le sue origini del carnevale risalgono infatti ai riti di fertilità con cui i popoli antichi del Medio Oriente dedicavano e cercavano di onorare i propri dei. C'era il carnevale, era una pratica tra i greci e certamente anche tra i romani, di cui i greci onoravano tutto questo al loro dio, in questo caso Dioniso, il dio delle forze fruttifere, cioè vale a dire della vegetazione, dell'agricoltura, facevano questi onori al loro dio e veniva, diciamo, celebrata una grande festa che comprendeva balli osceni, riti di orge e anche una processione molto interessante con delle maschere e con dei carri, di cui in questi carri che facevano il giro c'erano anche delle immagini dei loro dei. Yeah? Ecco perché da una parte nasce anche oggi il giro dei carri, no? Cioè completamente quello che noi oggi vediamo ha le sue origini, yeah? A onorare e a glorificare i dei pagani nell'antichità. E nell'antica Roma invece si celebrava una festa simile con queste pratiche in onore di Saturno, del dio del grano, della vegetazione e del vino, cioè di nuovo alla vegetazione. E l'idea generale della festa era quella di invertire, ora diciamo nel trasfondo romano, era di invertire i ruoli tra schiavi e padroni, padroni, schiavi. E tutto ciò si dava questa grande libertà di sfogo, no? Perché in un tale periodo poi era permesso a tutto. Bastava solamente nascondersi dietro a una maschera. È chiaro che chi ora invertiva il ruolo non voleva certamente essere riconosciuto, però piaceva l'idea di invertire e mettersi anche una maschera. Per un cristiano era impensabile prendere parte a certe cerimonie. Questo era già in partenza. La storia racconta che addirittura chi non partecipava a queste usanze, queste pratiche, veniva addirittura perseguitato. E questo succedeva spesso, dove si racconta anche che certuni venivano anche messi a morte, chi non partecipava. Così estrema era questa festa che veramente coinvolgevano tutti quanti. Ed è chiaro che a questo punto il cristiano preferiva veramente essere perseguitato che partecipare a certe pratiche completamente pagane e antibibliche. Quando sotto l'imperatore Costantino, e noi sappiamo che con la venuta di Costantino il cristianesimo diventò religione di Stato. Okay? Allora a un certo punto non veniva più il cristianesimo perseguitato, ma in un certo senso c'era libertà. A questo punto cosa è successo? Che si incominciò a vedere il carnevale come una festa pagana, sì, però a un certo punto, visto e considerato che era diventata una il cristianesimo una religione di Stato e c'erano molti cosiddetti cristiani che certamente continuavano a praticare questa festa, che non erano veramente convertiti, perché a un certo punto, se prima era uno svantaggio essere cristiani, sotto Costantino diventava un vantaggio, come simile chi acquistava per esempio la cittadinanza di Roma era un vantaggio, e così anche il cristianesimo. A tale punto la Chiesa Cattolica Romana dovette scendere sotto un compromesso. Poteva partecipare il cristiano al carnevale chi fosse poi disposto a osservare un periodo di digiuno di 40 giorni prima di Pasqua. Da qui il termine carnevale o carne levare, cioè dire addio alla carne nel periodo della Quaresima. Allora, in un certo senso, la Chiesa Cattolica Romana scese in questo compromesso di dire: ok, allora tu come cristiano puoi partecipare a questa festa, però a un compromesso, a un patto che tu poi ti penti di tutti i tuoi peccati. La Chiesa Romana era scesa a patto introducendo un periodo di purificazione in preparazione della Pasqua della durata, come noi sappiamo, di 40 giorni, chiamata anche Quaresima. Credo che noi come trasfondo cattolico sappiamo questo, o no? Non so se tutti lo sanno, però credo di sì. Gilberta dice di no. Però è bene saperlo adesso. Yeah? Yeah. Ah, ok.
Però quando si parla di quel digiuno, è il digiuno totale, non solo di mangiare.
Sì, sì. A questo vengo ancora. A questo vengo. Sì. Allora, tra le penitenze vi era il divieto, anche di mangiare carne. Ecco da dove viene, no? Che magari, diciamo, almeno io mi ricordo, mia mamma diceva: oggi non si mangia carne, si mangia pesce. Yeah? Però non riuscivo mai a capire perché. Iniziando dal giorno precedente la Quaresima, e tale proibizione era definita appunto togliere la carne. Certi festeggiamenti furono ammessi, permettendo un tempo di massima libertà per godere i piaceri della carne, se poi altrettanto si sarebbe dato tanto impegno, cioè tanto impegno, sfogati come vuoi, con il patto, tanto impegno però, ricordati che dovrai passare un tempo di penitenza. E oggi, miei cari, il pensiero religioso cattolico romano è addirittura nel periodo della Quaresima non c'è più, e magari certi per esempio fanno il digiuno di dire: questo periodo non voglio fumare più, non voglio bere più, non voglio più mangiare cioccolata. Conoscete? Cioè anche qui vediamo una tale confusione che anche il pensiero di fare una penitenza non c'è più. Certamente non a tutti, ci sono tanti che lo prendono a parola, magari li vedi ai veglioni, almeno io mi ricordo al mio paese che si preparavano quei veglioni dove vedevi Tizia andare con Caio e Caio andare con la vicina, insomma un miscuglio così veramente da mettersi le mani ai capelli. Però era il periodo dove in un certo senso tu lo potevi fare, magari nascondendoti dietro una maschera, e ti puoi sfogare come ti pare e piace, perché poi dopo viene appunto la purificazione della carne. Il periodo del carnevale era caratterizzato, almeno nel passato, da banchetti lussureggianti, danze, travestimenti, giochi e scherzi di ogni genere. Ecco perché a carnevale ogni scherzo vale. Il carnevale cristiano iniziava dopo l'Epifania, no? E dopo giorno 6, e si concludeva con un rito purificatorio celebrato il primo giorno della Quaresima, il cosiddetto, non so se almeno a Napoli ancora viene festeggiato, il funerale del carnevale. L'avete sentito? Sì. Cioè vale dire che l'ultimo, c'era la fine del carnevale, come dire la fine di questo sfogo carnale che diventava poi un funerale. E addirittura oggigiorno ancora a Napoli, in certi quartieri, fanno un vero e proprio cerimonia funebre del carnevale, con la tomba, con tutti i riti, incredibile.
Quando sarebbe, scusi, il giorno, quando lo festeggiano questa mortalità?
È martedì, perché il mercoledì iniziano le ceneri. E questo è il martedì grasso. Allora, in cui si imprimeva, in questo, diciamo, funerale del carnevale, si imprimeva alla fronte un segno della croce con le ceneri. Questo è il mercoledì, esattamente. Qual è il significato nella Chiesa Cattolica del segno delle ceneri? Molto interessante, veramente molto interessante, perché a volte sentiamo questo, però non conosciamo il trasfondo, almeno alcuni lo sanno, altri no. La celebrazione delle ceneri nasce a motivo della celebrazione pubblica della penitenza. Costituiva infatti il rito che dava inizio al cammino di penitenza, cioè vale a dire il giorno delle ceneri e l'inizio della penitenza dei fedeli che sarebbero stati assolti dai loro peccati la mattina del giovedì santo. Cioè vale a dire, qui vediamo un vero e proprio rito purificatorio, semplicemente facendo il segno, imprimendo con il dito la cenere sulla fronte. E io ho fatto un po' di ricerche. E da dov'è che la Chiesa Cattolica Romana fa riferimento alle ceneri? Cioè, che cosa c'è dietro questa pratica? Allora, la teologia cattolica rivela un duplice significato per quanto riguarda le ceneri. Allora, primo, innanzitutto sono segno della debole e fragile condizione dell'uomo. Loro prendono per esempio questo versetto, quando Abramo, rivolgendosi a Dio in preghiera, quando Dio gli trasmette ad Abramo: guarda che io sto per distruggere Sodoma e Gomorra. Allora a un certo punto Abramo cosa fa? Lui incomincia a pregare, a supplicare il Signore e dice: e se ci sono 30, e tu lo faresti ugualmente, e se ci sono 20, distruggeresti lo stesso, e se ci sono 10, cioè Abramo si rende conto, lui come essere debole, no? E di rivolgersi verso Dio in questa, diciamo, confidenza di supplicare il Signore. E in base a questo scrive, viene detto di Abramo: Abramo riprese a dire: ecco, prendo l'ardire di parlare al Signore, benché io non sia che polvere e cenere. In un certo senso qui Abramo si rende conto di dire: chi sono io, no? Proprio di andare e supplicare il Signore quando sono polvere e cenere. Poi un altro passaggio: Giobbe, riconoscendo il limite profondo della propria esistenza, dice in Giobbe 30, versetto 19, Dio mi ha gettato nel fango e rassomiglio alla polvere e alla cenere. Qui vediamo altrettanto un segno di umiltà, di fragilità, di nullità, no? Ora, il segno delle ceneri dovrebbe essere, secondo diciamo la teologia cattolica, che se un giorno prima io ero Dio di me stesso e potevo fare quello che voglio, all'indomani, no? Mi svuoto e dico, Signore, io non sono che polvere e cenere, cioè non sono niente, ho bisogno del tuo perdono. E un altro pensiero, la cenere è anche il segno esterno di colui che si pente del proprio agire malvagio e decide di compiere un rinnovamento o un rinnovato cammino verso il Signore. E a un certo punto vediamo quando, per esempio, il Signore comanda a Giona di andare nella città di Ninive e predicare e dire convertitevi perché Dio sta per mandare un giudizio. A un certo punto, certamente vediamo che Giona non segue il comando, però alla fine dovette andare e ora guardate un po' il popolo di Ninive come si comporta al messaggio di Giona. Giona 3, versetto 5 e 6, dice «I niniviti credettero a Dio, proclamarono un digiuno e si vestirono di sacchi, tutti dal più piccolo al più grande, dal più grande al più piccolo, e poiché la notizia era giunta al re di Ninive, questi si alzò dal trono, si tolse il mantello di dosso, si coprì di sacco e si mise seduto sulla cenere». E ora l'insegnamento, la teologia cattolica romana dice questo è un pentirsi delle proprie azioni. Allora, le ceneri stanno a significare io non sono niente, sono polvere, non ho nessun diritto davanti a te, e con le ceneri sta anche a simbolizzare io mi voglio pentire. Per cui la cenere, come viene detto qui del re, si sedette sulle ceneri. Perciò la Chiesa Cattolica, con la simbologia delle ceneri, ripropone, fate bene attenzione, ripropone una prescrizione mosaica, che però è già superata con il sacrificio di Cristo. Questa prescrizione, diciamo, mosaica, davanti all'eccellenza del sacrificio di Cristo, perde, non ha nessun valore, non resta altro che ombra di ciò che è realtà con il sacrificio di Cristo. Leggiamo alcuni versetti per confermare questo pensiero. Ebrei capitolo 9, dal versetto 11, dice «Ma è venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, egli attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna. Infatti, se il sangue di capri, di tori, e ora viene, è la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati, capite? Yeah? Li santificano in modo da procurare la purezza della carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte. Quali sono le opere morte? quelle fatte nell'Antico Testamento, per servire il Dio vivente nel Nuovo Testamento. Capite? Cioè, in poche parole, qui stiamo offendendo con questi riti, stiamo offendendo la persona di Cristo Gesù con tutta la sua opera che ha compiuto di purificazione sulla croce. Ora, consideriamo tutta questa festa dal punto di vista della posizione biblica. Un cristiano deve tenere distanza di una tale festa pagana perché è antibiblica al 100%. Ascoltiamo le parole dell'Apostolo Paolo in Efesini 5, dal versetto 3. Dice: come si addice ai santi, né fornicazione. E diciamo, in questo periodo è del tutto normale la fornicazione, né impurità, pensieri, atti impuri, proprio sulla strada, né avarizia sia neppur nominata tra di voi, né oscenità, né parole sciocche o volgari. E quante parole sciocche e volgari vengono dette a queste sedute di carnevale, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Che cosa c'è di male? Con vani ragionamenti. Che cosa c'è di male? Infatti è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli, perché in passato, e ora viene, eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore, comportatevi come figli di luce. E questa è una festa del tutto piena di tenebre, altro che luce. Non partecipate, e ora viene, non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre. E questa è una festa, yeah, di tenebre e infruttuosa, e non dobbiamo partecipare. Piuttosto denunciatele. Ed è quello che stiamo facendo oggi pomeriggio, di denunciare, di dire: noi, wir machen nicht mit, noi non partecipiamo. Perciò non agite con leggerezza, di nuovo, non agite con leggerezza pensando: e dai, sono bambini, no? Ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. E la volontà del Signore la possiamo solo capire quando apriamo e studiamo e leggiamo la sua parola. Paolo scrive ancora a coloro che si professano cristiani, ma sono attratti da divertimenti carnali. Dice Paolo in Galati 5, versetto 16 e 17, versetti che conosciamo abbastanza bene: camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro. Questa festa è opposta alla volontà di Dio. Il carnevale esalta la dissolutezza, cioè le gozzoviglie. Che cos'è le gozzoviglie? Abbandonarsi senza limiti al mangiare e al bere e di fare festa così chiassosa, yeah? Così piena di chiasso, che addirittura poveri coloro che magari vogliono la sera andare un po' prima a dormire e non ci riescono. Comunque la parola di Dio è molto chiara dove dice di non abbandonarsi al mangiare senza limite, al bere, e dove non c'è il controllo delle proprie voglie. Andiamo a leggere Romani capitolo 13, versetto 13 e 14, dove dice: comportiamoci onestamente come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosia, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo. Questo mi piace, questo versetto, perché se veramente vogliamo rivestirci, non di pagliacci, non con qualche maschera, non di rappresentare qualcun altro, ma dobbiamo interiormente rivestirci di Cristo. Questa è la volontà di Dio. Noi dobbiamo controllare le nostre passioni in ogni cosa ed essere sobri, attenti, svegli. Non ci deve essere spazio nella nostra vita per queste cose, anche se qualcuno viene a dirci che cosa c'è di male. Un altro passaggio che mi piace confermare tutto ciò con la parola di Dio è Colossesi, capitolo 3. Leggiamo: fate dunque morire ciò che è in voi, terreno, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi, cupidigia, che idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sui figli ribelli. E così camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse. Io ho partecipato a queste feste pagane, però certamente oggi riconosco, non ho dato gloria a Dio in quello che ho fatto e come vedevo tutte queste feste. Ora invece deponete tutte queste cose, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo, che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Ecco perché ci dobbiamo astenere dal partecipare al carnevale in ogni sua forma e manifestazione, e lo dobbiamo riprovare con forza. Ma purtroppo non tutti sono di questo sentimento tra il popolo di Dio. Io ho conosciuto personalmente dei cristiani che non erano per niente d'accordo con questi pensieri che stiamo ascoltando. Infatti alcuni credenti adulti, per compiacere ai loro figli, a carnevale li vestono con i vestiti di carnevale e gli mettono sulla faccia le relative maschere. Qui possiamo veramente... Sì, lo spirito può dividersi. Fino a che punto è permesso e fino a che punto non è permesso. Loro dicono, e questo mi ha fatto molto riflettere, questo versetto qui, soffermiamoci sui bambini, perché noi a volte diciamo sì, ma i bambini sono puri, non sono malvagi come noi, le loro intenzioni sono diverse dalle nostre. Però guardate cosa dice la parola di Dio, no? Ascoltate, guardate qui. Allora dice: ma che cosa c'è di male? Lo facciamo per i bambini e non per noi. Invece la scrittura dice, è così interessante vedere quella persona o sentire qui. Scusate. Allora, Proverbi 22, versetto 15, dice: la follia è legata al cuore del fanciullo, ma la verga della correzione l'allontanerà da lui. Sapete cosa dice qui la parola di Dio? Il genitore che concede a carnevale ai bambini quello che loro desiderano, nella loro ignoranza, non conoscendo, cosa fanno? Non fanno altro che approfondire quella follia che è nel cuore del bambino. Gliela attaccano addirittura, perché la follia, dice la parola di Dio, è già da fanciullo nel cuore. Anche se il bambino ora magari lo sta facendo per divertimento, non bisogna mai sottovalutare che la follia è nel cuore, radicato anche nei bambini. Quello che vuole il diavolo è che i credenti crescano i nostri figli ribelli e viziati. Voglio ricordarvi che il diavolo fa molta leva sui bambini per portare la corruzione nelle case dei credenti. Certo, Eli con i suoi figli, perché non ha detto mai niente, ha lasciato, ha permesso, e dopo si vede la follia, addirittura nel tempio dentro. Perciò è necessario vegliare per non cadere negli agguati che addirittura il nemico si usa dei propri figli. Non so se forse sto esagerando per qualcuno, però io voglio meglio farmi consigliare dalla parola di Dio, quando la parola di Dio dice la follia è nel cuore del fanciullo, allora io ci credo questo. E noi dobbiamo disciplinarli a strapparli da questa follia e a guidarli a Cristo. Perché così facendo non stiamo facendo altro che fortificarli nella loro follia. Perché questa è una festa di follia. E come può il bambino avere quel discernimento? Il discernimento ce l'abbiamo noi e noi li dobbiamo tirare. Altro che cosa c'è di male, lasciamo i bambini divertirsi. Appunto, li stai preparando per quando crescono. Il carnevale, e voglio concludere, insegna un falso riscatto spirituale. Con la penitenza, miei cari, no? Che dice fai, che poi dopo passerà il tempo di penitenza, magari con alcuni riti, con un segno, alla fine tu sei purificato. Ciò che purifica è il sangue di Cristo Gesù, è il nostro Signore che Lui ha dovuto pagare con la sua vita. Quello purifica, niente altro, miei cari. Né 40 giorni, né 80 e né tutti gli anni di penitenza se non c'è il perdono di Cristo Gesù. Vale a dire che questo è un pentimento nella teologia cattolica romana, un pentimento programmato. Cioè, questa è vera e propria follia, ma come si può? Pur essendo consapevoli, io sto peccando, mi godo il peccato, perché dopo viene il pentimento programmato. Questa è pura follia. Ecco perché non dobbiamo partecipare a ciò che veramente è un atto, nient'altro che di tenebre. Questo pensiero viene da giù. Il credente in Cristo vive una vita nuova che non è un travestimento o una mascheratura, ma uno spogliamento delle vecchie abitudini. Anzi, noi ci dobbiamo interiormente nel nostro cuore spogliare di queste maschere, di usanze, di tradizioni. Come dice Colossesi 3, versetto 10, avete svestito l'uomo vecchio con i suoi atti e rivestito il nuovo, che si va rinnovando in conoscenza ad immagine di colui che l'ha creato. Amen.